You cannot be serious!
Benvenuti all'appuntamento con il grande tennis.
E voi sia, non ne è.
Come fai a darmi i buoni?
Se piglia qualcuno con la racchetta.
No, questo è un colpo di qualità, è circoletto.
Assolutamente incredibile.
Incredibile ed indimenticabile.
Dalle 4 alle 6 settimane di stop. No, non è solo la prognosi di Rafael Nadal, ma quella di Lorenzo Picardi. Gomito rotto su un tentativo di rovescio in corsa, vero Lore?
No, non proprio. È stata una caduta a calcetto. Tra l'altro fratturato, non rotto. Però, insomma, io avevo puntato un po' a Roland Garros quest'anno, ma mi sa che sfuma.
Ti tocca rifare tutta la programmazione.
Sì, mi scoccia saltare la stagione sul cemento e ritornare, se va bene, sulla terra, ma mi sa che si torna sull'erba. Niente.
Allora, benvenuti su Racchette, puntata conclusiva sugli Australian Open. Un saluto da me, da Lorenzo, che ha già parlato, e da Francesco.
Ciao a tutti.
Allora, arriviamo abbastanza freschi da una brutta finale, possiamo dirlo, lo dico già, mi prendo la responsabilità, ma io mi sono divertito molto di più a vedere la finale femminile di quella maschile, anche come spunti. Però partiamo da quella maschile perché è quella più fresca. Djokovic ha vinto in 3 set, ha perso un set in tutto il torneo solo da Cocadou, giocatore francese di cui forse non sentiremo più parlare, anche perché ha vinto un set contro Djokovic rompendo il torneo.
È vero, tra l'altro, scusa se ti interrompo Andre, Djokovic non ha mai vinto uno slam senza perdere set, e questa volta c'era veramente vicino, se pensiamo che ha perso solo al secondo turno un set contro, insomma, Kwakod, che non è proprio un avversario, ecco, di primissimo piano.
Esatto, volevo correggere la pronuncia, ma io la so peggio di Andrea forse, quindi ho lasciato fare a Francesco, perché col nome sì, proprio pessimo sono.
Però parliamo un po' di questa finale, intanto ditemi un po' la vostra e quali sono gli spunti che avete visto.
Ma se posso partire io, allora devo dire che Djokovic, premesso che da sempre la solita impressione di solidità estrema, però non mi è sembrato un Djokovic ingiocabile, e secondo me molto lontano dal suo miglior tennis, per quanto poi ti costringa a dover vincere la partita, non te la regala mai, anche in una versione un po' meno scintillante come è stato quello almeno della finale. E Tsitsipas come tennis, posto i soliti difetti cronici sul rovescio che gli abbiamo visto da sempre, non è sembrato in alcuni tratti della partita tanto lontano tennisticamente, almeno secondo me, ma è sembrato lontanissimo, molto poco pronto mentalmente, e perché secondo me il tiebreak è emblematico, tiebreak che Djokovic gioca in maniera molto moscia, fa un doppio fallo, fa diversi errori, tant'è che Djokovic penso abbia fatto un solo vincente, se non sbaglio, in tutto il tiebreak, che quindi vuol dire che non ha giocato un tiebreak di grande livello. Però Tsitsipas ha sbagliato 3, se non addirittura 4 dritti facili, 3 molto facili, uno un pochino meno facile, ma insomma che un Tsitsipas normale non sbaglia, quindi che regala punti col suo colpo migliore in situazioni assolutamente non di stress tattico, ma solamente mentale. Quindi quando parliamo di giocatori che magari mentalmente non sono ancora pronti per il salto a livello Djokovic, Tsitsipas lo dobbiamo comunque considerare in questo gruppone. Aggiungo che secondo me ad oggi gli unici veramente che hanno fatto questo step sono stati Medvedev, che però, come dicevamo nella scorsa puntata, che vi invitiamo a recuperare, e mentalmente adesso non c'è molto, ma al suo meglio ha dimostrato di poter battere Djokovic anche negli slam, e Forse Alcaraz, anche se non abbiamo la controprova, lo diciamo perché due su tre e poi avendo vinto uno slam, comunque quello mentalmente più pronto, perché anche Rune, che sì, lo ha battuto a fine stagione, però a livello slam per ora deve mangiarne ancora un po' di pane. Non so cosa mangiano dalle sue parti, se lo mangiano il pane, se mangiano la pasta asciutta, però insomma deve fare ancora un po' di strada, e a questo livello deve farne Tsitsipas, che per carità, diciamo che il pari tier di avversario magari non lo soffre mentalmente, quindi magari gioca la finale contro proprio Medvedev, che non è l'esempio giusto, contro non so chi possiamo mettere su quel tier là di Tsitsipas oggi, Rud, ecco, non la soffre mentalmente, magari non fa errori stupidi, però siccome Djokovic c'è e non è così intenzionato a ritirarsi, deve sempre sperare ancora di non incontrarlo, ecco, come dicevamo forse proprio la volta scorsa.
Sì, sì. Scusa Franci, vai, no, un attimo, vai, tranquillo. Sono d'accordissimo Lore, che questa finale dà molti più spunti negativi su Tsitsipas che spunti positivi su Djokovic, su quello siamo tutti d'accordo.
Anche perché, aggiungo e chiudo velocissimo su Djokovic, questa partita Djokovic, sia vincendola che perdendola, non gli aggiunge niente nella sua grandezza già evidente, appurata in altre circostanze in maniera molto più evidente. Ha pochi spunti anche per aggiungere qualcosa all'epica di Djokovic, secondo me.
Beh, però almeno lui è sembrato sentirla particolarmente questa vittoria. Si è sciolto in un pianto che non è tipico di Djokovic nelle vittorie. Un grande abbraccio con tutto il suo team, anche vabbè, quello magari è una più qualcosa che fa anche spesso per motivarsi, ma è capitato che si pizzicasse un po' con Ivanisevic, con il suo box, per cercare motivazioni aggiuntive di cui evidentemente non aveva bisogno, però si vede che anche per quello che è successo lo scorso anno Djokovic teneva particolarmente a questo successo, che poi è la sua decima vittoria in Australia, insomma, quello che è di fatto da sempre il suo slam preferito, il primo che aveva vinto e quello in cui ha avuto il maggior successo. Torno un attimo su Tsitsipas e i suoi, diciamo, problemini a livello di mentalità nei punti chiave, nei pressure points. Se andiamo un attimo a passare in rassegna il primo, il secondo e il terzo set, nel primo set Tsitsipas cede il break con un doppio fallo sul break point. Nel secondo arriva a set point su 5-4 del servizio di Djokovic, ma gioca un match point molto timido, ci sono stati tanti dritti tirati al centro, qualcuno più lungo, qualcuno più corto, ma davvero senza mai volersi prendere il rischio per andare a prendersi il set. E poi nel tiebreak, come hai detto tu, si era portato una situazione di vantaggio, ma non è riuscito poi a concretizzare. E nel terzo set invece era riuscito effettivamente a prendere il break in apertura, forse già a livello mentale sembrava uno scoglio troppo grande quello di rimontare due set di svantaggio, però immediatamente nel game successivo ha rimesso subito la partita in parità, e da lì Djokovic credo non abbia ceduto un punto al servizio fino al tiebreak o qualcosa del genere.
Sì, sì. Fra l'altro, scusami un attimo, sulle palle break la distanza sta nelle partite precedenti, che non so con quanti servizi vincenti ace prime aveva annullato nei turni precedenti, e poi arrivi con gioco e ci fa doppio fallo, tant'è che scherzando io l'avevo anche scritto, ho detto sarà bello vedere quando farà doppio fallo contro Nole in finale, però tanto è stato, cioè è proprio uno step evidente secondo me.
Sì, oltre a tutti questi problemi di mentalità, di atteggiamento nei punti importanti che vi avevo anche scritto prima in privato, secondo me ci sono anche diversi problemi tecnici che poi portano anche a conseguenze tattiche. Secondo me quella che oggi si è vista un po' di più è il problema sul controbalzo di Tsitsipas, perché quando Djokovic allungava lo scambio, dico in profondità, Tsitsipas provava questo controbalzo sia di dritto che di rovescio per riguadagnare campo, ma o steccava oppure gli andava una pallina cortissima su cui poi Djokovic andava a nozze. E poi l'altro problema, secondo me, più tattico è stato che il momento in cui Tsitsipas ha giocato meglio è stato l'inizio del secondo set, dove dopo quattro scambi decideva di cambiare ritmo e quindi di accelerare o di rovescio, ma soprattutto di dritto. Lì è stato il momento della partita dove lui ha fatto più punti e dove Djokovic è stato messo un pochino più in un angolo. Non so perché poi abbia smesso di farlo, secondo me ha smesso di farlo quando nel momento importante, cioè sul 5-4 lui ha smesso di farlo, si è un po' diciamo come si può dire senza usare una parolaccia, si è un po' cacato,
intimorito,
diciamolo. No, cacato, sì, lo possiamo dire. E quindi ha smesso anche di spingere, e questo però a livello tattico contro Djokovic è veramente un turning point.
Sì, come un polpo in tangenziale, potremmo dire, si è sciolto, per rimanere ai suoi gusti gastronomici, di cui parleremo dopo. Non vogliamo parlare di scene eleganti in questo podcast, ma Tsitsipas ci costringe. E io, in realtà, secondo me di dritto non ha questi problemi in assoluto, perché nel corso del torneo l'ho anticipato sempre molto bene, e secondo me quello era dettato più dalla pressione. Invece di rovescio è evidente che quando vuole giocare in controbalzo senza perdere campo e senza, e cercando di mantenere comunque la sua pallina lunga, spesso gli va, spesso manca il campo.
Oggi però ha steccato tantissimo anche di dritto,
sì,
Lore.
Cioè, no, secondo me, sì. Però mentre secondo me a livello di rovescio è proprio un discorso biomeccanico sbagliato, e di dritto era molto più tensione, perché di solito lo toglie il tempo benissimo, e anche perché si è visto per gran parte della partita, il dritto di Tsitsipas, che io prendo sempre come riferimento nel circuito attuale, non lo spingeva, non faceva male, che puoi dire tutto quello che vuoi, le palline fanno schifo, il campo non è veloce, però il resto del torneo non andava così. Poi io capisco che Djokovic propone palle difficili, più profonde, tutto quello che vuoi, però come nel tiebreak, se tu hai una pallina a metà campo che devi spingere, la sbagli, lì non è la palla di Djokovic, lì sono le palle tue il problema.
Sì, e tra l'altro una statistica direttamente collegata a questo discorso è che in tutto il match Tsitsipas ha fatto 42 gratuiti e Nole ne ha fatti soltanto 22. Poi sappiamo tutti che la statistica sui gratuiti è discutibile, però qui la forbice è veramente ampia, e contro un giocatore come Djokovic, un Djokovic neanche, come hai detto tu Lore all'inizio, in splendida forma, però fa la differenza.
Sì, fra l'altro c'è stata tuttora la polemica sull'infortunio, secondo qualcuno presunto tale, che diciamo Ivanisevic c'è un po' ringalluzzito oggi, che ha detto che il 97% dei giocatori dopo l'esito degli esami si sarebbe ritirato, ma Djokovic ha fatto 77 terapie al giorno. Non so perché questa scelta dei numeri col 7, se cosa gli richiama a Ivanisevic, naturalmente sempre 7, che secondo me è un po' esagerato Ivanisevic, ecco, diciamo così. E il discorso su Djokovic invece che vi voglio fare, voglio chiedere in realtà, è io già ho visto proclamoni di grande slam, perché tanto chiunque vinca gli Australian Open, da che ne ho memoria, punta al grande slam. Cioè domani vediamo l'articolo di almeno una testata sportiva, dopodomani in realtà, di solito più il martedì la fanno, detto è l'anno giusto per il grande slam, per chiunque sia campione in Australia. Ve lo chiedo a voi, secondo voi quest'anno che prospettive ha? Detto che i nostri pronostici erano già chiari.
Allora, io in realtà me lo sono già chiesto durante la partita, ma mi sono chiesto, un Alcaraz in forma in una partita del genere probabilmente ci avrebbe, non dico cavalcato su Djokovic, ma quasi. Ora, forse stiamo sottovalutando un po' anche Djokovic, perché se alzi il livello, si alza anche il livello di Djokovic. Però oggettivamente mi ha fatto veramente impressione quando in quei 4-5 game Tsitsipas ha veramente cambiato ritmo spesso, Djokovic non riusciva a difendersi in una maniera efficace. Un giocatore in forma, con una velocità di palla alta, può far male a Djokovic. forse più sul veloce che sulla terra rossa, però io non sono così convinto sul, cioè, ovviamente sul grande slam di Djokovic, perché è veramente difficile da pronosticare, però ecco, non l'ho visto così invincibile oggi.
No, assolutamente no. Poi chiaramente bisogna vedere se Djokovic sta bene tra 3 mesi, 4 mesi. È un problema per tutti gli altri. Posto che comunque per me solo Wimbledon è, diciamo, garantito per Nole. Gli altri sono più da sudare. Un po' perché a Parigi ci aspettiamo un Nadal diverso e ci sono una serie di giocatori che si esprimono meglio su terra rossa. E poi in generale lo US Open a fine stagione è sempre un po' condizionato dagli infortuni, dal fatto che i giocatori arrivino comunque stanchi dopo il giro dei 1000 statunitensi. E poi
Che lanciano le palline ai giudici di linea.
dobbiamo anche vedere se per agosto Djokovic potrà giocare negli Stati Uniti, perché allo stato attuale ci sono delle misure che fino al 10 aprile impediscono ai non vaccinati provenienti dall'estero di entrare sul territorio americano, e quindi Djokovic al momento non può giocare Indian Wells e Miami. Staremo a vedere poi come evolverà il resto della stagione.
Rimanendo, io sono abbastanza d'accordo, nel senso che chiaramente nei pronostici di tennis c'è più che in qualunque altro sport, secondo me, ovviamente soprattutto rispetto a quelli di squadra, c'è l'incognita di condizione fisica che è impronosticabile e c'è cioè, Djokovic per quanto sia fisicamente mostruoso e attentissimo alla preparazione, comunque inizia ad avere una certa età e non puoi mai sapere veramente quando l'infortunio ti condiziona. Però proprio tennisticamente mi sembra comunque non inscalfibile come già gli altri anni. Partirà sempre favorito, però se ha la giornata no, secondo me va un po'. Potrebbe andare in difficoltà. Io penso proprio ad Alcaraz. Ora, io non l'ho pronosticato vincente Slam, ma non è che lo considero l'ultimo degli arrivati, ecco. Anche perché, ripeto, mentalmente, secondo me, non scioglie quanto Tsitsipas almeno.
Sì, anch'io pensavo ad Alcaraz, l'ho detto prima, ma anche lo stesso Rune, secondo me, potrebbe arrivare con una freschezza tale e un'esplosività che a questo Djokovic potrebbe far male. Però forse lo stiamo sottovalutando un po', però la giornata di oggi, ecco, ha lasciato più spunti negativi, come dicevamo, su Tsitsipas. Tra l'altro anche il servizio, di cui abbiamo parlato benissimo su Tsitsipas. Tsitsipas oggi ha fatto 15 ace, però ha messo il 65% di prime, che quando giochi una finale slam fa la differenza. Quindi, e ha il 51% di punti vinti con la seconda, e anche questo, se metti il 65% di prime, è una differenza notevole.
Assolutamente.
E sulla finale avete qualcos'altro da dire di preciso su Djokovic o Tsitsipas?
No.
Perché diciamo che è stata veramente povera di spunti, ma in generale, come avete detto, il torneo maschile è stato bruttarello.
Sì,
E
per
ti
prima,
chiederei.
scusa Lore, prima guardavamo insieme, prima di iniziare a registrare, cos'è successo dall'ultima puntata che abbiamo registrato in poi, e le partite che ci sono state veramente brutte. Non so se Lore volevi dire questo, però magari l'unico spunto su quelle partite è Tommy Paul, che forse è uscito un video dove Kyrgios e Fritz dicevano prima di un match quanto fosse sottovalutato Paul. Forse è stato un po' sottovalutato. Ha dato veramente degli spunti positivi, perché è un giocatore intelligente, è un giocatore che si muove benissimo e non ha grossi punti deboli. Purtroppo forse non ha neanche dei grossi punti di forza, ed è questo quello che l'ha un po' fermato. Però un ottimo torneo da parte sua, ma anche convincente proprio nelle singole partite.
Sì, tra l'altro, ripeto, era in rispetto a quello che dicevamo prima, è in diciamo in crescita già dall'anno scorso, non è un exploit isolato proprio. Ovviamente a questo livello per ora sì, è difficile magari immaginare che si ripeterà a livello di semifinale Slam, Però insomma è un percorso di crescita abbastanza chiaro, non so che livello può tenere, fino a che punto può avere questa continuità, però insomma gli ultimi mesi secondo me sono abbastanza chiari. A me come giocatore piace abbastanza, perché non è appariscente, però sa benissimo cosa deve fare in campo, ha un buon tocco, e poi chiaramente è il classico giocatore, proprio perché non è appariscente, non ha un colpo veramente che ti toglie, ti ruba l'occhio e toglie campo all'avversario. Era perfetto per Djokovic, diciamo, però ecco, secondo me la stagione in top 20 la può tranquillamente finire, anzi mi meraviglierei un pochino del contrario, forse anche solo con questo risultato ci può rimanere, non so voi che ne pensate.
Di più mi sembra troppo. Di sicuro, diciamo che lui arrivava all'Australian Open da non testa di serie, era una delle primissime non testa di serie. Con questo risultato entra abbastanza tranquillamente nei 20 e da adesso in poi chiaramente ha tutta una stagione nella quale costruire sulla base di questo risultato, che gli consentirà poi di avere tabelloni migliori, bye nei primi turni di tornei minori e così via. Quindi è una grande occasione per costruire una classifica superiore rispetto a quella che ha avuto fino a qualche mese fa.
Sì, tra l'altro è del 97 Tommy Paul, ha 25-26 anni, quindi in realtà anche come progressione anche di classifica potrebbe essere un risultato ideale anche per il momento in cui si trova. Poi adesso vediamo il continuo della stagione. Che dite, ci spostiamo sulla finale femminile?
Allora, sì, io assolutamente.
Allora, io l'ho vista tutta e come dicevamo prima è stata molto molto interessante, sia perché le due giocatrici ci arrivavano in due momenti diversi della propria crescita, della propria carriera, e a me ha stupito tantissimo il livello generale, perché nonostante siano due giocatrici che giocano colpi ad altissimo rischio, perché passano veramente basse sopra la rete, ci sono stati pochi gratuiti secondo me e tantissimi vincenti, e questo rende la partita molto più godibile, al di là poi ovviamente di quello che secondo me ha deciso questa partita, cioè il servizio di Sabalenka e il coraggio, perché nei momenti importanti Sabalenka ha fatto quel passettino in più di aggressività e di coraggio che ha fatto la differenza.
No, nel momento decisivo Sabalenka ha tirato fortissimo, cioè lei già tira sempre forte, ma nel terzo set sembrava quasi sul punto di buttare giù Rybakina a un certo punto fisicamente. Rybakina era venuta un po' meno a livello fisico atletico nell'ultimo set, era costretta a rincorrere un po' di più la palla, e è una cosa che in orizzontale lei soffre abbastanza, mentre in verticale soffre meno, anche perché poi al volo gioca anche abbastanza bene. Però Sabalenka è riuscita a girare una partita che si era messa male, perché aveva ceduto il break nel primo set con un doppio fallo e si erano, insomma, erano tornati fuori un po' i suoi fantasmi del momento peggiore della sua carriera tra fine 21 e inizio 22, e ha salvato palla break in apertura di secondo set, e da lì in poi davvero non si è più guardata indietro. Rybakina è scesa un po' al livello di resa con il servizio soprattutto nel secondo, mentre nel terzo è stata letteralmente aggrappata al servizio perché non aveva quasi altre armi quando iniziava lo scambio con Sabalenka, e lì però insomma Sabalenka è venuta fuori con coraggio, come hai detto tu Andre, e con un livello onestamente altissimo.
Sì, e a me ha veramente colpito la maturità di questa vittoria e come ha gestito la partita, perché perde il primo set, io a quel punto pensavo sarebbe proprio implosa e avrebbe iniziato a fare doppi falli su doppi falli, posto che comunque rispetto alla versione standard di questa Australian Open qualche errore in più al servizio lo ha fatto. Vedi il primo match point che sembrava veramente il perfetto inizio di una tragedia totale per Sabalenka, e invece ha dimostrato una maturità veramente incredibile, e lei lo ha proprio detto, dopo la partita, ha detto tutte queste sconfitte, anche alcune anche molto dolorose, mi hanno veramente aiutato a diventare la giocatrice che sono. E non mi è sembrata una frase fatta, cioè è la classica frase, cioè, che si tatua Wawrinka sul polso, più o meno il senso è quello. Però in effetti vedo una progressione non solo tennistica ma anche mentale importante. Io non mi aspettavo assolutamente che dopo il primo set riuscisse non solo a ribaltarla, perché lì magari dici Rybakina inizia a giocare molto male, ma proprio a cambiare marcia lei. Ha detto che adesso prendo e la vinco. È una cosa che mi ha stupito. Non mi ha stupito che sulla diagonale del dritto giocasse meglio, spingesse di più. Mi ha stupito proprio che abbia alzato il livello. Ecco, questa è una cosa che mi fa anche piacere, perché Sabalenka è lì da tempo ormai, le è sempre mancato l'acuto decisivo negli slam, e vediamo se questa vittoria la sblocca definitivamente, perché a me dà l'impressione, ripeto, di una giocatrice matura che adesso ha fatto uno step per rimanere veramente sempre al massimo livello del tennis femminile, ecco, e non me l'aspettavo.
Sì, tra l'altro l'abbiamo detto anche nella 2 puntate fa, mi sembra, però un anno fa Sabalenka stava piangendo durante una partita ad Adelaide perché serviva da sotto la seconda, perché non riusciva più a servire praticamente. Poi lei ha fatto un grandissimo lavoro con anche uno psicologo, ha fatto tantissimo lavoro con il suo staff. Tra l'altro lei durante la premiazione ha ringraziato lo staff e ha detto: questo trofeo è più vostro che mio. Non ha ringraziato invece lo psicologo, ha usato invece durante la settimana parole un po' meno carine, perché ha detto che adesso io sono la psicologa di me stessa. Però secondo me era più un discorso sulle motivazioni quello che sul servizio, era per dire: ho ritrovato da sola nelle motivazioni in me stessa, ecco.
Sì. Scusa, tu prima hai detto psicologo, ma volevi dire il biomeccanico?
No, credo abbia avuto anche un periodo con lo psicologo dello sport.
No, prima sì, però diciamo che lei ha ringraziato molto, non tanto lo psicologo quanto il biomeccanico, che le ha sistemato il servizio in maniera veramente miracolosa per i motivi che dicevi tu.
Sì, no, quello che mi impressiona tantissimo di Sabalenka, come diceva Francesco prima, è la potenza che riesce a sprigionare sui colpi, soprattutto sul servizio. Adesso riesce veramente a colpire la palla alta, ma comunque a schiacciarla quasi, cioè riesce a metterci una forza incredibile. E un'altra cosa che a me impressiona tantissimo è l'equilibrio di Sabalenka, perché riesce a colpire anche con una forza enorme, sempre in equilibrio. Si aiuta tantissimo con l'arto non dominante, soprattutto sul dritto, cosa che Rybakina invece non fa. Se riguardate un attimino il diritto di Rybakina, il braccio sinistro nel dritto lo usa fino a metà colpo, cioè solo nella preparazione del colpo. Quando poi impatta, ritrae il braccio verso il corpo, non utilizzandolo per l'equilibrio. Il braccio sinistro nel dritto è quello che ti dà stabilità, quello che ti riesce a non far perdere l'equilibrio. Sabalenka in questo a volte esagera, cioè sprigiona tanta forza ma perde un po' l'equilibrio. Infatti molto spesso colpisce e la palla va fuori di tanto con Rybakina. Però è stata veramente una bella partita. Sabalenka ha messo il 65% di prime, per tornare un po' alle statistiche. Rybakina al 59%, nonostante anche Rybakina serva fortissimo. Ma l'altra cosa impressionante secondo me sono i vincenti in generale, perché Sabalenka ha fatto 51 vincenti in tutta la partita, Rybakina 31, e sono veramente numeri giganti per una partita in 3 set.
Sì, secondo me, ripeto, è il colpo principale dove si è visto proprio il miglioramento sia tecnico che mentale. Anche qui mi viene da chiedermi per il resto della stagione se vedremo questa Sabalenka. A me, a livello di maturità, mi sembra, ripeto, come ho detto prima, che abbia fatto uno step. Non so voi, e non so poi sulle altre superfici se la vedete comunque così competitiva su erba e su terra.
Su erba la vedo molto molto competitiva, il suo tennis funziona anche... Due anni fa fece semifinale e perse con Pliskova, fu una grossa delusione per Sabalenka quella sconfitta, perché ci arrivava nettamente favorita. E lo scorso anno comunque nei tornei che ha potuto giocare, quelli in Germania se non sbaglio, perché poi chiaramente a Wimbledon non ha potuto giocarlo, aveva fatto vedere un ottimo livello. Poi ecco, considerando anche tutte le variabili a partire dal 2 set su 3 che incidono sul circuito femminile, sbilanciarsi chiaramente è ancora più complicato rispetto a quello maschile, però io nella mia preview della stagione l'avevo messa vincente a Wimbledon, quindi su quello posso confermare che la vedo come la migliore.
Sì, secondo me il loro problema, un po' di tutte e due, sia di Rybakina che di Sabalenka, è un po' la terra rossa, perché... I colpi che fanno, come dicevo prima, poco arrotati sulla terra non sono così efficaci come sull'erba o sul veloce. Sulla terra rossa, quando ti trovi a colpire palle molto alte, perché magari il rimbalzo sale molto di più, è difficile tirare così forte per tutta la partita, anche perché secondo me gli scambi si allungano, la partita diventa più stancante, colpire frigoriferi e comodini come hanno fatto in questa finale diventa un po' più difficile, anche perché entrambe quando iniziano a sbagliare, quando iniziano a fare qualche errore in più, perdono anche un po' di fiducia, quindi sulla terra rossa secondo me faticheranno un po' tutte e due.
Sì, tra l'altro al volo, visto che mi ha fatto un cenno Francesco, e non penso l'abbiamo ripetuto tante volte, anzi forse mai, però il fatto che si giochi due set su tre nel femminile è il motivo principale per cui ci sono così tante sorprese, anche perché lo vediamo anche nel maschile, che due set su tre ci sono dei risultati, e 3 su 5 comunque il giocatore favorito viene a galla, e secondo me questo è uno dei motivi per cui il numero di titoli slam di Serena sia proprio senza senso assoluto, ancora più rispetto alle controparti maschili.
A proposito, volevo chiedervi, si sta diffondendo un po' tra gli addetti ai lavori, appassionati, social, tennis, Twitter, eccetera, la suggestione torneo femminile slam 3 su 5, voi che ne pensate?
Io sono stra amante del tennis 3 su 5 e forse mi piacerebbe vedere anche a livello femminile cosa ne verrebbe fuori. Secondo me sarebbe fattibile, sarebbe anche interessante, perché io continuo a ritenere e sostenere che la vera differenza tra tennis maschile e femminile sia molto più la velocità di piedi, di spostamento, che non tutto il resto, quindi secondo me le donne sarebbero in grado anche fisicamente di giocare 3 set su 5 dopo magari siano un attimo prendere le misure nella gestione di energie, perché anche gli uomini in 3 su 5 lo vediamo che delle volte se vai sotto in un set si trova bene, mo stacco la spina, la donna farebbe secondo me il discorso analogo. Io sarei strafavorevole e non ci vedo queste norme limitazione, se devo dire la mia.
Ma secondo me è anche un discorso di preparazione, di programmazione, cambierebbe veramente tanto, ed è un cambiamento secondo me abbastanza grosso da fare. Non lo so, io sono abbastanza d'accordo con quello che dice Lorenzo sulle differenze che ci sono. Però io penso anche, sì, abbiamo negli occhi la partita Sabalenka-Rybakina, che su 5 set sarebbe stata veramente una bella partita, però pensiamo anche agli altri turni, ecco, e mi fermo qua.
Vuol dire che non vorresti guardare 5 ore di primo turno Errani, Camilla Osorio Serrano a Parigi?
Ecco, volevo appunto arrivare a questo, ecco.
No, più che altro... questo invece sarebbe un problema serio, proprio come tempistiche delle programmazioni sui campi ci sarebbero delle difficoltà enormi, cioè giochi praticamente in più, diciamo quanto, un quarto, un terzo di tempo in più di torneo, non proprio numeri detti a caso, però comunque sulla programmazione ti incide parecchio, considerando che poi ci sono contestualmente polemiche sul fatto che, ed è vero, si inizia troppo tardi alcune partite, vedi Marre Kokkinakis, le cose non vanno d'accordo, ecco, o allarghi il numero di campi, migliori dei campi secondari, oppure secondo me
no,
è veramente improponibile poi... come programmazione.
Che poi, scusa Lore, ma in realtà ultimamente anche gli esperimenti che erano stati fatti andavano un po' nel senso opposto, cioè di ridurre la durata delle partite anche al maschile. Non so, è stato provato il punto secco, è stato provato... Sono tutti esperimenti, a mio parere, orribili, però forse diciamo, il percorso dei tentativi che hanno fatto andava più in quell'ottica che nell'allungare le partite, però ecco.
Ma io faccio anche un altro discorso, nel senso, tu hai detto non ti vorresti vedere 5 set di alcuni primi turni poco gloriosi, ed è vero, ma quello vale anche con il maschile. Il discorso è che tanto è inutile che ci giriamo attorno, molte delle partite epiche che noi ricordiamo di più sono finite al quinto set e le ricordiamo per il quinto set, cioè Isner Mahut, se fosse stato finito al quarto turno senza diciamo ad oltranza, ecco, senza andare ad oltranza, chi se la ricorderebbe? Boh, lì c'è anche il discorso che è finito a 70-68.
Ma forse sarebbe stato meglio non ricordarcela, no?
Forse,
cioè,
forse. Ma ti faccio anche delle, cioè veramente delle partite molto prestigiose, come esempio Wimbledon 2008 finale Federer-Nadal. Quella partita è data moltissimo dalla fine del quarto set e dal quinto, perché i primi due set e anche il terzo non erano stati proprio indimenticabili, secondo me. Era stata molto bella quella, sì, l'Australia 2009, la finale. E quindi, secondo me, avere dei quinti set un po' epici aiuterebbe anche a far appassionare di più al tennis femminile, perché per un primo turno orrendo che non ti vedi, ma non ti saresti visto lo stesso, magari qui la finale finiva al quinto e si sarebbero veramente sprecati fiumi anche di retorica, però avrebbe avuto un'altra visibilità. E invece qui sì, noi magari ci facciamo tutti i ragionamenti, ci è piaciuta, magari lo spettatore più occasionale vede tre set così e non gli dice niente, invece anche l'occasionale vede 7-6 al quinto dopo 89 ore di gioco, cioè caspita che roba. In questo proprio è un discorso proprio di attrazione verso il tennis femminile.
Allora, va bene, io volevo giusto chiudere un attimo, sì, sugli Australian Open, dicendo gli altri vincitori dei doppi, perché al femminile hanno vinto Siniakova e Krejcikova, che sono per distacco la coppia migliore del circuito. E al maschile invece abbiamo avuto per il secondo anno di fila una coppia australiana che ha vinto il titolo. Stavolta non sono stati Kyrgios e Kokkinakis, che ovviamente non hanno partecipato per il problema al ginocchio di Kyrgios, ma Kubler e Hijikata. Detto questo, volevo chiedere un'ultima cosa a Lorenzo, un suo commento sul polpo di Tsitsipas, prima di passare, allora, ad altro.
Oh sì, grazie, così capisco qualcosa.
Andrea non l'ha capito, ma perché non...
Ah, non ho capito niente.
Perché usa un poco e male Twitter, tant'è che
sì,
cioè, ha capito che doveva seguirmi la settimana scorsa, penso, no, non prima.
Sì, tra l'altro qualcuno si offende di questa mia cosa, ma non la dovete prendere sul personale, cioè io non lo so, non seguo la gente perché non sapevo come si faceva.
Praticamente, praticamente Tsitsipas, diciamo che ha usato questi Australian Open praticamente per cercare di far accadere un incontro con Margot Robbie, perché fra Twitter, interviste Eurosport, interviste post partita, non so quante volte abbia detto che insomma la sua attrice preferita sia Margot Robbie, e in un servizio di Eurosport gli chiedevano cibo preferito, giocatore preferito, attore preferito, sport dopo il tennis ovviamente preferito, e alla fine insomma attrice preferita Margot Robbie, cibo preferito un polpo fatto alla greca, che con le patate mi sembra, non
con
mi
le patate bollite, nome, sì,
è un nome che non ripeterò. E alla fine, insomma, il suo diciamo, la sua serata ideale è un polpo in Acropoli con Margot Robbie. Dico, direi io che in finale il polpo in Acropoli o il pollo in Acropoli è stato Tsitsipas e la cenetta se l'è fatta a Djokovic, direi. Però sarebbe bello vedere, cioè, Margot Robbie, sarei curiosa, curioso di dire se lei ha visto queste interviste e ha detto, ah, però questo è un bel ragazzo, quasi quasi, oppure ha detto, ma questo che vuole, cioè, se lo denuncia, ecco, sarei, perché non, secondo me non c'è
una via di mezzo.
O lo denuncia oppure fra due settimane li vediamo uscire insieme, ecco. Mo.
No, forse è meglio se continua così e non dà risposta, così lascia questa ombra, questa ombra di curiosità.
Però mi apprezzo Tsitsipas che ha usato qualunque mezzo possibile e ha scritto anche questo tweet in italiano, cioè non
ecco,
ho capito
ma
motivo.
Scusate, ecco, ma voi l'avete capito perché l'ha scritto in italiano? Ma,
allora, perché lui l'ha scritto in greco. Aveva ripreso un tweet di Eurosport Italia, diciamo, che diceva qual è la serata perfetta di Stefanos.
Lui l'aveva scritto pure prima in greco, l'aveva ripreso stesso tweet e poi l'ha riproposto, non so se da Eurosport Internazionale o sempre Italia, e poi lo ha riproposto in italiano. Bypassando l'inglese, che ora se tu vuoi fare una proposta a una persona che parla inglese, magari scriverle in greco e in italiano, forse, ecco, per quanto sia romantico, rivedibile. Sì. Però chiuderei qui questa rubrica rosa che c'era stata chiesta dagli utenti. Cioè,
no, tra l'altro è stata chiesta anche da me e vi ringrazio perché adesso ho le idee un po' più chiare, ecco. Comunque, prima abbiamo accennato il discorso programmazione. A proposito di programmazione, dove rivedremo e quando rivedremo i nostri Frodi? Molto presto.
Allora, adesso questa settimana non si gioca a livello ATP, ci sono solo quattro challenger a Koblenz, Tenerife, Cleveland e Burnie, che chiude un po' la stagione in Australia. Per questa settimana abbiamo tanti ragazzi a Tenerife, Passaro, Arnaldi, Brancaccio, anche Maestrelli se non sbaglio, mentre Nardi giocherà a Koblenz. Poi la settimana successiva ripartiamo a livello ATP e avremo Sinner e Sonego a Montpellier, dove tra gli altri ci sono Rune, Carreño, Cioric e Dimitrov, mentre Fognini giocherà il 250 di Cordoba, dove sarà anche cecchinato. La settimana successiva abbiamo il 500 di Rotterdam, dove giocheranno ancora Sinner e Sonego, quindi sempre cemento indoor europeo. E Rotterdam ha veramente un tabellone molto molto interessante, un entry list per il momento molto molto interessante, perché ci saranno Tsitsipas, Rublev, Felix Aliassim, Medvedev, Rune, Urkacz, Zverev, tra gli altri. E nel frattempo in Sud America scende in campo anche Musetti, sulla terra rossa sudamericana. A Buenos Aires ci saranno Musetti e Fognini, c'è Alcaraz che dovrebbe tornare dall'infortunio, e tra gli altri ci sono anche Norri, Schwartzman e poi tutto il gruppone di argentini e spagnoli da Terra Rossa, quindi Cerundolo, Baez, Ramos Vinolas, Pedro Martinez.
No, scusa Franci, ti volevo chiedere, Berrettini ha trovato qualcosa di meglio da fare?
Berrettini si sta preparando e quindi dovrebbe tornare, a detta di Santo Padre, tra Dubai e Acapulco, cioè la settimana di Dubai e Acapulco, non sappiamo ancora dove.
Cioè, ma veramente, si sta preparando, Franci, io veramente, cioè, ti adoro. Cioè, si sta preparando.
Polpo in Acropoli o Matriciana al Colosseo, dici tu, che cosa si sta preparando? Non lo so.
Sappiamo tutti cosa sta facendo.
A chiudere, diciamo, febbraio, ci sono Marsiglia, dove giocherà Sinner, con ancora Rune, Urkacz, Carreño, Kachanov, comunque un bel tabellone, mentre Sonego si sposterà a Doha, dove dovevano esserci Nadal e Cilic, che però non ci saranno per infortunio. Ci sono però tra gli altri Rublev, Aliassim, Medvedev e Cioric. La stagione invece su terra sudamericana si chiude con il 500 di Rio, dove ci sarà ancora Alcaraz, Norri, Schwartzman insieme a Musetti e Fognini. E speriamo cecchinato che passerà dalle qualificazioni.
Quindi questo è quel momento dell'anno in cui, se tutto va bene, Rublev sembra il giocatore più forte del mondo.
È anche il momento dell'anno in cui Fognini deve salvare la classifica, perché altrimenti è rimasto davvero poco, perché si dovrebbe fare tante qualificazioni, che non è una prospettiva che lui vede come entusiasmante.
in questo periodo dell'anno cecchinato è il giocatore più forte del circuito.
Cioè, su terra, però almeno su terra.
Sì,
okay. Sì. Va bene, fuori da terra è discutibile. E che dite? Noi stiamo studiando se lanciare una nuova rubrica oggi o la prossima volta. Decidiamo così in diretta, che poi non sarà diretta.
Io, siccome è un argomento che a me piace molto e che secondo me merita dedicarci un po' di tempo, e visto il febbraio che ci aspetta, forse
avremo tempo per giocarcela diretta.
Però dai un accenno, Lore.
Facciamo un po'.
Sì, un accenno dallo.
Beh, diciamo che è una rubrica che volevamo lanciare già l'anno scorso, ma non abbiamo mai avuto modo. È una rubrica che piacerà tanto ai vecchi appassionati di tennis e sarà utile a quelli nuovi. Così, perché se no lo spiego. Più di questo non so che dire.
Sì, no, vabbè, è una rubrica che parlerà di partite, di una partita
magari di
singola.
Tennis,
Sì, di tennis. Approfondiremo
se vuoi lo
e analizzeremo.
Esatto, va bene. Rimaniamo sul vago. Non si può capire.
Allora, ragazzi, adesso decideremo anche quando tornare, sicuramente presto.
Non la prossima settimana, direi.
No. La prossima settimana no.
Intanto io le partite di Passaro probabilmente me le vedrò.
Tra l'altro Passaro, insomma, punta a entrare nei 100 questa settimana, quindi vediamo.
Speriamo.
Vi ricordiamo di lasciarci una recensione e di seguirci anche su tutte le piattaforme, quindi Spreaker, Apple Podcast, Spotify, Instagram e Twitter. Se mi volete dare qualche consiglio o suggerimento di follow su Twitter, fatelo pure. E un saluto da Francesco.
Ciao, grazie a tutti.
Un saluto dal cagionevole Lorenzo.
Ciao a tutti.
Sentite che vocina. E un saluto anche da me. Grazie a tutti.
Benvenuti all'appuntamento con il grande tennis.
È vocina, non te ne è.
Come fai a darmi warning?
Se piglia qualcuno con la racchetta.
Questo è un colpo di qualità, è circoletto.
Assolutamente incredibile.
Incredibile ed indimenticabile.